al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, buongiorno, ben ritrovati. L'esperienza di una vita di gruppo può essere esperienza di crescita per l'individuo? E qui inizia la domanda: ma cosa succede se il senso di comunità o di responsabilità verso l'altro si alimenta in modo smodato il desiderio dell'espressione di sé? Si può davvero allora sostituire la dimensione sociale con quella individuale e individualistica? Queste sono alcune delle domande che abbiamo posto ai nostri due ospiti, il vice direttore del mensile Aggiornamenti Sociali, padre Carlo Casalone, e il professor Francesco Casetti, direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dello Spettacolo. E scopriremo anche qual è il prezzo di una scelta che privilegia appunto il senso individuale a quello sociale, più comunitario. Sentiamo che cosa ci ha risposto allora padre Carlo Casalone.
Penso che il tema sia di grande rilevanza attualmente nella nostra cultura contemporanea, e un modo per affrontarlo potrebbe essere quello di fare attenzione al concetto di autonomia, nel senso che l'autonomia è una categoria che viene molto utilizzata per affermare i propri diritti e per difendere i propri spazi. Ha una storia per cui l'autonomia serviva a difendersi da poteri intrusivi, ma pian piano ha assunto una rilevanza che quasi la assolutizza e fa dimenticare un'altra dimensione fondamentale della persona umana, che è la sua dimensione sociale e relazionale. Per cui penso che dietro ci sia proprio una differenza di visioni antropologiche, cioè di visioni dell'uomo, in cui da una parte si enfatizza l'individuo con la sua libertà di manovra, dall'altra però non si tiene conto delle responsabilità che questo individuo ha, non perché gli arrivano dopo come se il soggetto fosse costruito a monte e poi dopo decide si sottrae alle relazioni sociali, ma le relazioni sociali e interpersonali sono costitutive della identità del soggetto. E quindi il soggetto è costitutivamente in relazione e quindi responsabile nei confronti degli altri di ciò che compie anche a se stesso. E quindi sono queste due visioni antropologiche che oggi si confrontano e di cui la prima, basata sull'individuo e sulla sua autonomia, tende a fare la parte del leone.
E questo allora può giustificare tutti quegli atteggiamenti che mirano all'assoluta libertà personale, sia di scegliere la vita che di scegliere la morte e avanti così?
Esatto, il fatto è proprio questo, come dice lei, cioè che il soggetto si sente autorizzato a disporre di tutto quello che lo riguarda, dalla corporeità all'esistenza, senza tener conto del significato che questo ha per gli altri, personalmente o socialmente intesi. C'è anche da dire che questa prospettiva è facilitata nella nostra cultura, che è una cultura dell'immagine, dei mass media, e che è bene rappresentata dalla figura anche metaforica dello spettatore. Lo spettatore è quello che guarda da una platea buia quello che avviene in un palcoscenico, ma non è coinvolto in quello che avviene sulla scena, e rimane piuttosto anonimo e disimplicato da quello che accade. Invece il punto è di passare ad una analisi più attenta, anche solo dal punto di vista esperienziale, della nostra vita, che è sempre in un certo senso determinata dagli altri, anche per quel che riguarda il semplice essere al mondo, nel senso che nessuno si è messo autonomamente per una scelta della propria libertà in esistenza, ma è chiamato all'esistenza dagli altri, e questo va tenuto presente quando vogliamo esercitare in modo corretto la nostra libertà, il cui compimento non è l'assoluta autoreferenzialità, ma piuttosto la capacità di diventare responsabili nei confronti degli altri.
Quindi,
per dirla con una frase solamente, il passaggio di maturazione compiutamente umana della libertà è diventare responsabili, non diventare indipendenti dagli altri.
Quindi che tipo di società si crea? Che tipo di profilo si può disegnare alla luce di quanto è stato descritto?
E da una parte abbiamo il dato sociologico che ci viene continuamente ripetuto, cioè che siamo in una società liquida in cui cioè i legami non tengono, è più facile disfarli che costruirli, e per cui c'è un disfacimento del tessuto sociale, e questo è un primo modello che, lasciata la propria inerzia, la società tende a realizzare. Dall'altra parte c'è invece una visione della persona come capace di costruire un bene comune, cioè che va oltre il proprio singolo interesse e che si prende carico, diventa capace di prendersi cura degli altri, e quindi piuttosto che di disfare legami, piuttosto di costruirli, di instaurarli, di mantenerli. E questa mentalità dà diverse poi criteri operativi nelle scelte della vita di tutti i giorni, come lei diceva bene in apertura.
Padre Casalone, lei è vice direttore di un mensile aggiornamenti sociali, di ricerca e di intervento sociale di ispirazione cristiana. Allora, nel vostro affrontare i problemi dell'attualità sociale, politica, economica e culturale, allora la religione che tipo di dimensione sociale ha?
Beh, la ringrazio per questa domanda, perché permette di far vedere come il credente ha a disposizione delle risorse che innanzitutto attraverso la visione dell'uomo, cioè diciamo così l'antropologia che la scrittura, la tradizione ebraico-cristiana ci trasmette, è proprio orientata alla responsabilità nei confronti degli altri e della società, e diciamo che la categoria fondamentale che a me verrebbe in mente di richiamare a partire dalla Bibbia è proprio quella di alleanza. Siamo alle prese con un Dio che costruisce legami con l'uomo proprio quando avrebbe potuto, come dice San Paolo, disinteressarsene e starsene isolato nella sua divinità, cioè nella sua completa indipendenza. Invece no, il Dio biblico è un Dio che esce da sé per farsi come l'uomo, per essere con gli uomini e costruire una solidarietà con l'uomo, e questa dinamica è ben descritta dalla scrittura appunto quando declina la categoria di alleanza. Questa alleanza diventa radicalmente sperimentata e vissuta in Gesù Cristo, che si fa addirittura uno come noi e quindi assume tutti i nostri limiti, tutte le nostre gioie, le nostre fatiche, e in questo manifesta una solidarietà fondamentale, un legame fondamentale con ogni uomo, fino ai più poveri, fino ai più abbandonati.
Quindi cosa rispondere, per chiudere, a chi dice che invece la religione è un fatto privato?
La religione come fatto privato è una voler relegare nella sola sfera privata appunto una realtà di cui però non si è capita bene la dinamica, se la si tratta così, perché la rivelazione ebraico-cristiana e il modo con cui si dà nella vita anche istituzionale è una grossa risorsa per costruire il tessuto sociale e sottolineare continuamente l'importanza di un bene comune voluto e cercato insieme agli altri. Del resto questo sta diventando sempre più presente anche nelle opere di sociologi che sono attenti osservatori della società contemporanea, ne citiamo uno per tutti, Jürgen Habermas, il quale appunto dice ormai siamo entrati in una società post-secolarizzata, cioè mentre la secolarizzazione faceva credere che la religione sarebbe stata confinata nella sfera privata, adesso si vede che invece la religione, con tutte le sue ambiguità, le religioni con tutte le loro ambiguità, sono sempre più presenti nella sfera pubblica, e quindi si tratta di valorizzare al meglio, di distillare quello che di più prezioso c'è in queste tradizioni per far sì che diventino un contributo per la vita associata di tutti e non solo di alcuni.
Era padre Carlo Casalone, direttore, vice direttore del mensile Aggiornamenti Sociali. Adesso abbiamo da proporvi un'intervista invece al professor Francesco Casetti, direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo, perché proprio sul tema del prezzo di una scelta che privilegia il senso individuale a quello sociale più comunitario, abbiamo cercato di appunto inquadrare il problema dal punto di vista della comunicazione dei mass media. E allora ascoltiamo il professor Casetti.
Esiste davvero questo passaggio dalla dimensione sociale a quella più individuale, e che prezzo si sta pagando eventualmente?
Dunque, innanzitutto è vero, stiamo passando da una dimensione fortemente individuale e individualistica. Questo passaggio è legato, mi sembra, ad un motivo di fondo. Stiamo nel mezzo di una società che è sempre di più una società espressiva, come molti sociologi la chiamano, cioè nella quale l'espressione di sé la vince sul bisogno della relazione, ci si relaziona con gli altri nella misura in cui si vuole e si riesce ad esprimersi. Di per sé nella cosa non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che alcuni elementi, come per esempio il senso del servizio, il senso dell'aiuto, il senso della carità, vengono un po' obliterati rispetto a questa ansia di esprimersi.
Dal punto di vista della comunicazione, ci può anche aiutare a decifrare quello che accade? I messaggi sicuramente non sono quelli, come diceva lei, del senso così dell'aiuto, dell'aiuto verso il prossimo, del senso di comunità.
Questa ansia di esprimersi si accompagna anche ad un grossissimo cambio, oltre che un cambio sociale, a un cambio nell'ottica della comunicazione. Ai media che parlavano da un punto a molti, ai media di massa, la radio, la televisione, il giornale, sta sempre più subentrando i nuovi media, nel quale c'è una rete di contatti, nel quale io posso esprimermi con un mio interlocutore facendolo esprimere a sua volta. Guardi che in questo momento le cose più assolutamente interessanti sono gli spazi sociali che ci sono nella rete, YouTube, MySpace, tra l'altro spazi che le grandi compagnie stanno comprando a carissimo prezzo da piccoli gruppi che li hanno inventati 3-4 anni fa avendo un grande successo. In questi spazi sta succedendo qualche cosa di veramente determinante, una nuova forma di socialità, una socialità basata appunto su starmi ad ascoltare che io ti sto ad ascoltare. Dentro questo, ripeto, forse le vecchie categorie di solidarietà, di carità, di attenzione all'altro un po' declinano, forse stanno cambiando di pelle. C'è un nuovo tipo di, come dire, comunità che sta emergendo.
Virtù e difetti di questa nuova comunità che sta nascendo, allora?
Innanzitutto, tanto per essere chiari, è una comunità assolutamente non gerarchica, nel quale l'autorevolezza viene conquistata attraverso non l'esibizione di una propria posizione, ma attraverso una presenza, ad esempio, la frequenza di presenza nel forum di discussione. Questo almeno in queste forme. Poi ci sono anche altre forme che emergono, nel quale il non essere sottomessi in realtà è un elemento anche positivo. Il secondo aspetto di questa comunità è che è una comunità che apparentemente non ha un grande radicamento, in realtà come si suol dire, per la frequenza con cui ci si incrocia eccetera, costruisce rapporti sociali che poi portano ad essere a diventare rapporti veri, cioè incontri reali. Il terzo luogo è una comunità che comincia ad esprimere dei suoi valori, non sono magari i valori tradizionali, non sono i valori tradizionalmente, nel modo in cui tradizionalmente sono stati espressi, ma sono valori, per esempio valori di preservazione del pianeta, valori di attenzione per il nostro ambiente, valori di attenzione per la ricerca forte della verità, valori anche legati per esempio ad una grossa paranoia, si ha paura di essere ingannati. Ecco, questi sono gli elementi un po' di questa comunità, mi pare i primi elementi fondamentali di questa comunità.
Sta forse dicendo che la dimensione sociale di internet sta sostituendo la dimensione sociale, quella che dovremmo trovare fuori dalla porta, fisicamente anche?
Ma un'immagine che mi è venuta in mente proprio ieri sera viaggiando in uno di questi spazi sociali. Noi stiamo costruendo un World Wide Web, un mondo di relazioni in un momento in cui il pianeta sta morendo. È una roba che mi impressiona molto. Noi stiamo costituendo
un altro pianeta virtuale nel momento in cui il pianeta vero sta morendo. Detto questo, guardi che però sono una persona che si occupa di comunicazione e che crede che i legami forti, a partire dai legami di sangue, sono insostituibili. Su questo, guardi che non c'è alcun dubbio. Così come sono assolutamente convinto, ma da studioso prima di tutto, che alcuni grandi meccanismi, come per esempio la conversione dei cuori, la capacità di donare se stessi, eccetera, non sono affatto tramontati.
E per fortuna, queste le parole del professor Francesco Casetti, direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo. Io a questo punto ringrazio ovviamente chi ha partecipato alla nostra trasmissione, ringrazio alla regia Eva Rohrmann e Giuseppe Mauriello alla parte tecnica. Da Emanuela Campanile è tutto, a risentirci.